L'architrave del rapporto medico-malato è rappresentato dal consenso informato. Ecco, questi quattro principi di cui abbiamo detto, o a cui abbiamo accennato, beneficità, non-maleficità, giustizia e autonomia, tre o quattro a seconda delle teorie che si condividono o delle impostazioni teoriche che vi sono sottese, ecco, questo rapporto naturalmente per bilanciare o per armonizzare contro ogni paternalismo rapporto medico-malato per bilanciare il principio di beneficità del medico, che non va inteso paternalisticamente, quello di autonomia del malato, che è fondamentale quanto quello della beneficità del medico, è appunto rappresentato dal consenso informato, e che voi troverete di cui voi avete esperienza, di cui tutti noi abbiamo esperienza quando abbiamo contratto qualche malattia o quando dobbiamo andare a fare gli esami, no? Strumentali negli ospedali, nei centri diagnostici, eccetera. Cioè che ci fanno firmare questi moduli per poi accedere a questi esami, che sono la precondizione, come sappiamo tutti per esperienza. Dove lì, se guardate bene, provate a leggere qualcuno di questi moduli, appunto si acquisisce il consenso, con tutte quelle clausole giuridiche, eccetera. E qualcuno dice che, se provando a leggere, insomma, tutto ciò che vi è scritto, se uno lo leggesse attentamente, insomma, rifletterebbe molto prima di decidere. Ma tant'è. Bisogna dire anche come funziona in pratica, queste firme sono molto frettolose a volte. In realtà lì si esprime il consenso. E proprio quello, appunto, lì il ruolo del malato, del paziente, è decisivo. È perché il consenso è un'espressione autonoma, no? Non esiste consenso che non sia libero ed autonomamente espresso. E non casualmente si chiama informato. Nella medicina, perché già nella parola consenso, nel concetto di consenso, che è solo una questione giuridica, no? Che vuol dire un contratto, no? A cui do la mia adesione rispetto alle clausole di quel contratto, quel consenso è tale se è espresso liberamente, e può essere espresso liberamente alla luce di una informazione, no? Adeguata. Non esiste un consenso che non presupponga un'affermazione adeguata, una informazione adeguata. Ma sarebbe interessante domandarsi perché in medicina esiste l'espressione consenso informato, perché in nessun'altra forma dove noi esprimiamo il consenso, negli atti della vita che compiamo, nell'agire quotidiano, non lo esprimiamo in tante situazioni, no? Anzi direi la gran parte delle situazioni e delle azioni che compiamo. Quando si dice dal cellulare acconsenti, oppure nella privacy acconsenti, questa tutela della privacy, vedete, questa parola acconsenti, ma non si dice informato. Infatti più ci si dice leggi le istruzioni, leggi le clausole, poi nessuno le legge. Invece, come capite, è importante leggerle, e leggerle molto bene. Naturalmente, ma come dicevo, in medicina consenso informato, perché diciamolo, no? Sarebbe necessario ed adeguato un'informazione più accurata. E chi è da parte del medico, no? Perché, come vedremo, chi deve dare l'informazione è il medico, fondamentalmente, nella relazione col malato. Dunque, si dice consenso informato, basterebbe solo consenso, perché non esiste consenso che non sia informato. Ma tant'è, e questo problema del consenso quindi è fondamentale, perché lì si sente, lì si esplica l'autonomia del paziente. Naturalmente che non può essere slegata dal rapporto col medico, a cui spetta la beneficità, e poi insieme agli altri due principi, la giustizia e la non maleficità. Dunque, naturalmente questo consenso, come capite, va acquisito sempre nella medicina, e noi nella nostra pratica, esperienza quotidiana, ne abbiamo contezza, salvo i casi delle urgenze. Urgenze, quando è in pericolo la salute e la vita delle persone, non c'è tempo per acquisire il consenso, bisogna procedere, no? Se è un'appendicite acuta, naturalmente bisogna operare, casi d'urgenza, insomma, ci si astiene dal consenso. Ma di norma non esiste nessun atto medico che possa essere eseguito senza la previa acquisizione del consenso del malato. D'altra parte, l'articolo 32 della Costituzione, della nostra Costituzione, lo stabilisce, peraltro. E quindi non è soltanto un fatto etico, ma anche un fatto giuridico. Cosa dice l'articolo su questo problema? Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. Qui ci sono anche i trattamenti obbligatori. Ma questo cosa vuol dire? Che nessun trattamento può essere fatto senza il consenso. Nessuno può essere obbligato, salvo i casi di urgenza, salvo determinate disposizioni di legge. Ma di norma, ogni trattamento può essere erogato, trattamento sanitario, ogni cura, ogni terapia può essere erogato previo il consenso del malato. Quindi la legge perciò non può violare i limiti imposti dal rispetto della persona. E d'altra parte l'articolo 13 della Costituzione stabilisce che, salvo determinate eccezioni, la libertà personale è inviolabile. E quindi ciò consegue anche che è garantita, tutelata, la libertà di disporre del proprio corpo. Nessuno può violarlo, neanche il medico. Beh, le forme di violazione del corpo sono molteplici, ma per il nostro caso nessuno. Dunque il consenso è l'architrave, è decisivo, no? Perché nessuno può violare è indisponibile, salvo i casi anche qui sociali, no? Il bene comune, facciamo un'autopsia perché vogliamo capire com'era quella patologia e quanto può essere rilevante agli effetti della salute pubblica. Questa è un'altra questione, è un'eccezione, ma la norma è che nessuno può violare il proprio corpo. La libertà di disporre del proprio corpo è personale, è inviolabile, come la stessa libertà. E quindi il consenso deve essere espresso liberamente, può essere negato. E quindi questo è molto importante. Nessuno ci può imporcelo con obbligo, salvo i casi particolari, eccezionali. E questo è molto importante, che anche nel caso di trattamento sanitario obbligatorio sia garantito al paziente, se proprio appunto qui si deroga da questa norma, che è vero, è necessario il nostro consenso, si deroga, però è necessario almeno garantire al malato la scelta del medico o anche la scelta del luogo di cura. In ogni caso, per questo quindi è necessario ancora una volta qui l'autonomia del paziente nel scegliere queste due situazioni. E quindi la partecipazione del paziente. In ogni caso, insomma, nessun atto medico può essere compiuto senza il consenso, salvo i casi regolati ed eccezionali, e quindi senza la partecipazione attiva del paziente, che esplica qui l'autonomia, ecco il principio di autonomia. Come vedete, stiamo sviluppando quei quattro principi, no? Nella lezione precedente abbiamo detto qualcosa circa la giustizia, prima abbiamo parlato della beneficità che partiva dal medico, dei suoi limiti, del paternalismo e come essa è codificata nel giuramento di Ippocrate, ora stiamo parlando appunto dell'autonomia del malato. Come vedete, in questo nostro riflessione adesso ci stiamo occupando del principio dell'autonomia, di quei quattro che abbiamo enunciato. Quindi il consenso anzitutto ha gli aspetti naturalmente giuridici, no? Ovviamente, ma anzitutto etici. Ancora una volta è una questione etica. oltre che ovviamente dai risvolti giuridici. Ma già il rapporto della Commissione presidenziale americana, di cui abbiamo detto, sostiene che benché la dottrina del consenso sia fondata sulla legge, così scrive nell'incipit, esso è essenzialmente un atto etico, pur avendo risvolti fondamentalmente legali. Infatti il giudice può intervenire sulla somministrazione del consenso. In caso di denuncia, il giudice guarderà come è stato acquisito il consenso. Vedremo, no? Vedremo. Cercheremo di dire qualcosa. Però qui dice il rapporto della Commissione presidenziale americana. Nel mio libro troverete un paragrafo dedicato al consenso e anche un capitolo, nell'ambito del capitolo dedicato al rapporto medico-malato, quello obbligatorio. Dicevo, pur essendo fondato sulla legge, tuttavia esso è un atto anzitutto etico. Persino il rapporto della Commissione presidenziale americana. Noi ci concentriamo, come ovvio, ormai è un leitmotiv di questo corso, sugli aspetti etici. Non dimenticato di enunciare gli altri aspetti, no? Ma non possiamo qui esaminarli, per le solite ragioni che ormai conosciamo. Essendo un aspetto fondamentalmente, anzitutto e previamente etico, oltre che avere risvolti giuridici, eccetera, il consenso etico è, come sottolinea già quel rapporto della Commissione presidenziale americana, non è un evento, ma un processo. E quindi, più che essere un evento, l'atto finale, la firma del modulo, quella è quindi la conclusione di un processo, è la conclusione di un processo, di un processo di decisioni e di passaggi, quindi di fasi decisionali, dove appunto è implicata la partecipazione del malato e quindi alla luce del suo principio di autonomia e anche il ruolo del medico. Quindi non è una formula soltanto, dove in quei moduli è elencato i rischi di certi trattamenti, non è vero, e quant'altro, le precauzioni che si suggeriscono, eccetera, che sono ovviamente importanti, ma il consenso non è solo un evento, la firma del modulo, ma è un processo. E quindi un processo a cui partecipano attivamente ciascuno dando apporti che pertengono rispettivamente all'uno e all'altro, il medico e il malato. E questo è molto importante. E questo è fondamentale. Naturalmente adesso non discutiamo come in America, alla luce di questo rapporto della Commissione presidenziale americana, si stabilisce il consenso, quali sono le procedure, eccetera, perché non è il nostro caso. Insomma, qui vogliamo dire rapidamente che il consenso non è solo un evento, la firma del modulo, per dirla in breve, ma è un processo decisionale. I cui protagonisti sono appunto il malato col suo principio di autodeterminazione, è il medico che ha a cuore il principio di beneficità, cioè il benessere del malato. E questo cosa implica? Implica che naturalmente un ruolo decisivo pertiene ad entrambi i protagonisti, direi quasi in egual misura. E perciò quel rapporto è interessante, perché è utile, al di là delle varie impostazioni culturali e anche procedurali. È importante allora che lì si sottolinei anche di sollecitare l'appropriata partecipazione dei pazienti, quindi col loro principio di autonomia, anche il attraverso il dialogo. Attraverso il dialogo tra medico e malato, attraverso quella relazione interpersonale di cui il dialogo è l'esplicazione fondamentale di quella relazione. E questo è importante. Siccome è un processo, non solo un evento, e quindi una conclusione del modulo, tanto per intenderci, bisogna capire quali sono le fasi di questo processo. A tal punto che quella commissione americana e molti studi dicono che, in definitiva, se è un processo, e quindi la sostanza è il processo decisionale, e quindi la relazione dialogica interpersonale tra medico e malato, ciascuno con i propri compiti, le proprie funzioni. Quindi quella commissione paradossalmente dice che alla fine, se ciò davvero venisse attuato, quel processo, in fondo quell'evento, la classica firma sul modo, potrebbe essere persino irrilevante. In effetti non lo è, perché è rilevante poi ai fini giuridici e legali, almeno nel nostro paese e anche in Europa. Ma come dire, è un paradosso, ma è significativo. Cioè, che alla fine può essere irrilevante, no? Invece oggi che cosa è rilevante per Comberto? Solo la firma e il modulo. Perché tutte le fasi di questo processo a volte sono molto sintetizzate. Quindi capite, è molto importante questa questione. E già il Comitato Nazionale di Bioetica a suo tempo si espresse su questo problema del consenso informato, stabilendo alcuni requisiti di questo processo. Da tutti i requisiti che lo costituiscono, il consenso, e poi i modi in cui esso va acquisito. E qual è il requisito? E questo pertiene al medico, ecco perché in quel processo i due attori, per così dire, sono il medico e il malato. Anzitutto i requisiti, e poi le modalità di acquisizione del consenso. I requisiti, il primo di tutti, il più importante, il preliminare, ma il fondamentale, senza del quale non vi sarebbe consenso, quindi inizio di quel processo, ma anche consenso valido, è l'informazione, l'offerta dell'informazione da parte del medico. Ecco perché consenso informato. Senza una previa informazione, un'adeguata informazione, offerta dal medico al malato, nel dialogo, e naturalmente come fa il malato a prendere una decisione insieme al medico? Come fa a esercitare la sua autonomia? Certo, il malato non è un laureato in medicina, quindi, come vedete, è chiaro, nessuno di noi. E ciononostante noi esprimiamo il consenso quando è necessario, nelle situazioni di malattia in cui ci troviamo, o negli esami diagnostici che dobbiamo fare, eccetera. E l'informazione è fondamentale. È compito del medico, formalmente è il medico. Certo, anche le altre figure professionali vivono nel mondo ospedaliero, sono importanti. Ma in primis, io oserei dire, il fondamento, l'attore fondamentale è il medico, che deve informare il malato. Il malato, anzitutto, anche qui, e non un altro. Naturalmente informerà anche i familiari, questo può essere un problema. Normalmente sì, avviene anche così. Ma in primis il malato. È lui che deve decidere. Il suo corpo, come abbiamo visto, è nella disponibilità sua, nessun altro può disporre. La sua libertà è intrasferibile, è inderogabile, è non negoziabile. Quindi il medico e il malato. Poi ci sono naturalmente altre figure che informano. Questo per dire che eticamente e anche giuridicamente, quando informano solo le altre figure e non il medico, c'è qualche problema nel consenso. E quindi capite, no? E il malato dall'altro lato, è lui il protagonista, l'altro del rapporto interpersonale. E non è vero. Dunque è l'informazione. E naturalmente è importante questo aspetto, no? In modo che il malato possa maturare un processo decisionale, possa divenire una decisione sulla base dell'informazione che riceve e che si forma lui, ma soprattutto che riceve, siamo concreti. E quindi che lo ponga in condizione di scegliere ciò che è meglio per la sua salute e per se stesso. E questo lo sa bene. Ma è necessario, ha necessità di informazioni per poter meglio decidere. Egli sa benissimo che cosa è importante per la sua salute e per se stesso. Questo, su questo non bisogna avere dubbi. Non solo nessuno può decidere per lui, ma egli sa molto bene che cosa è fondamentale per la sua salute. Lo sa quasi intuitivamente, no? Anzi, lo sa per quella legge delle... per quell'istinto di sopravvivenza che è presente in ciascuno vivente, no? E poi è necessario che, quindi, che ci sia la comprensione delle formazioni, quindi che essa possa andare a buon fine. Questo è il compito del medico, vedere che questa vada a buon fine, quindi che sia capita, considerando i vissuti psicologici, le situazioni in cui ci troviamo, il grado di comprensione del malato. Ma abbiamo subito aggiunto, e lo ribadiamo, che non c'è malattia, non c'è fragilità fisico-psicologica che sia di ostacolo insormontabile per la comprensione dell'informazione, quando essa è adeguatamente somministrata. Questo non deve essere un alibi. L'informazione adeguatamente somministrata non pone ostacolo. Infine, nonostante i problemi che potrebbe causare, qual è la fragilità, la debolezza psicologica, eccetera, eccetera, perché essa possa essere compresa. E il medico deve adoperarsi, come vedremo, perché essa sia compresa. Altrimenti che informazione è se non è compresa? E vedremo che deve dare un'informazione adeguata, non informarlo, ad esempio, per anticipare con tutti i termini scientifici e i paroloni che attengono giustamente, tecnicamente, alla professione medica e quindi alla medicina. Un'informazione di quel genere, quale malato normale comprenderebbe? Nessuno. E quindi deve cercare, vedremo in che modo deve informare. In che modo? Non certo, con quella scientifica e tecnica. Quella userà per la cartella clinica il medico. Ma al malato non può propinare quella informazione lì. È quasi intuitivo, ovviamente, questo. E poi, naturalmente, la libera decisione del medico e del malato. E qui non entriamo su quando è libera veramente, quindi per essere autonoma deve essere libera, quindi senza coercizioni né interne né esterne, né sociali né psicologiche. Tante volte, quante cose si frappongono, quante pressioni consce e inconsce si frappongono e intervengono in una decisione che dobbiamo fare. Lascia a voi qui intuire e comprendere questo non piccolo problema, non è vero. Quante cose vi si frappongono, quante pressioni dirette e indirette. Tanto queste non sono il consenso, questo è il grande tema dell'etica, no? Nella decisione morale, quali sono le componenti, e quindi anche le pressioni. Naturalmente uno potrebbe dire, ma le pressioni, il carico delle pressioni, consci e inconsci, interne e esterne, sociali, psicologiche, culturali, economiche, eccetera, no? Sono tali che come dire, questo carico è troppo grande, è troppo oneroso da sopportare, a tal punto che, come dire, no, hanno il sopravvento sulla decisione. Ma infine qui c'è l'alternativa. Nonostante questo carico, nonostante questo, qui c'è l'alternativa. Ma infine, siamo liberi di decidere o no? Perché delle due l'una. O siamo liberi di decidere, nonostante il carico di tutte queste pressioni, di tutte queste componenti, che come dire, no? Compongono tutti gli elementi per una decisione, alla fine però si pone il problema. Ma sono io che scelgo e che devo scegliere o no? Perché naturalmente tante volte ci troviamo a dire, ma io avrei fatto altrimenti, ma qui le pressioni erano troppo grandi, le situazioni erano troppo complicate, eccetera, eccetera. No? Alla fine io sono quello che, nonostante tutto ciò, posso dire sì o no, accetto o rifiuto. Ma non solo nel rapporto medico, anche in tante situazioni della vita. No? Sono io o no? Se non sono io, infine, allora tutto questo castello crolla, no? Perché tutto è predeterminato, no? E qui, naturalmente, questo è molto importante. Alla fine sono io. Il che non vuol dire, no, non considerare, e valutare, e tenere in gran conto, e alleviare possibilmente questo carico enorme di tutte queste componenti che premono sulla decisione, che a volte sono un carico insormontabile, no? Difficile da sopportare. Ma infine, come dico, bisogna appunto, allora anche qui, concludere. Ma ciò nonostante, in questo carico, decido io o no? Scelgo io o no? E capite che questo è conseguenze, no? Etiche fondamentali. Bene, e quindi questo è molto importante, no? Come capite bene, ecco per cui quel comitato, no, ancora dice che non si può tutto ciò risolvere, questo processo decisionale. E quindi questo consenso che abbiamo detto è un processo che ha bisogno di tempo, perciò non può risolversi in un unico e fugace incontro tra medico e malato, evidentemente. E poi soprattutto è necessario che il medico possegga sufficienti doti di psicologia e anche di pratica comunicativa, di competenza comunicativa e anche di conoscenza della situazione ambientale, in modo tale che quando fornisce informazione siano calati in questo contesto, conoscenza dell'ambiente del malato, conoscenza della psicologia del malato e quindi quant'altro, no? E voi capite, no? Il compito del medico rimane decisivo, quindi non può essere un fugace incontro, ma implica tutte queste conoscenze, perché l'informazione va a buon fine. E poi, e queste informazioni però devono essere, funzionali a che esse non provocano, no, contraccolpi e ulteriori preoccupazioni e sofferenze al malato. Essere adeguate alla psicologia del malato, come abbiamo visto, a quale grado di verità egli può accogliere e sopportare in quelle date condizioni. E quindi stabilire come e quando, no? E quindi a volte bisogna che siano date informazioni con circospezione, ma tant'è, questo, non possiamo dire questo, no? E naturalmente questo vuol dire la qualità dell'informazione che deve dare il medico. Vedremo che tipo di informazione deve dare, non che tipo nel senso, certo darà informazioni, ma anche informazioni sul relativo al programma diagnostico e terapeutico, ma qui quando dicevo questo, che tipo di informazione volevo dire, no? Che tipologia di informazione, come dico, se devi informare con termini scientifici, tecnici, no? Tipiche della medicina. Abbiamo subito detto che intuitivamente va escluso questo il medico la adopererà quando stilerà e compilerà la cartella clinica, ma normalmente non può dare questa informazione al malato, in queste modalità, eccetera, no? E naturalmente bisogna poi tenere conto dei familiari, a cui però va data parimenti informazione, non dimenticando che il primo è il malato, è esso a cui personalmente va data l'informazione, questo anche a livello giuridico, è lui, è a lui che bisogna dare l'informazione, ed è che da lui che bisogna ottenere il consenso. Il consenso è intrasferibile, io non posso prendere il consenso da un altro. Poi arriva il consenso in forma scritta, come abbiamo detto, il modulo da firmare. Ma questa è l'ultima fase di questo processo. Che come dice paradossalmente quella commissione presidenziale americana, a volte è anche inutile. Se è stato eseguito con cura, sono state sviluppate tutte queste fasi di questo processo dialogico informativo. Quindi non in un, non, quindi questo ha bisogno di tempo, è come sapere, il medico normalmente non ha tempo, ma non perché non ce l'ha, ma a volte veramente non è possibile perché ha tante cose da fare, ha tanti casi da analizzare. Il lavoro ospedaliero è molto complesso, a volte vorticoso. Come capito, queste sono delle case di normalità, non in case di urgenza, abbiamo detto, dove si fa meno del consenso. E poi la richiesta del modulo, la richiesta scritta, eccetera. E qui poi i casi dell'impaziente incapace, legalmente interdetto, insomma, tutta una serie di questioni che noi non possiamo qui esaminare. Noi stiamo qui ai punti etici sostanziali, non a quelli giuridici. Quindi chi esercita la tutela del paziente, l'amministratore di sostegno, insomma, tutta questa questione molto complicata, complicata, ma nel senso che non abbiamo il tempo per dipanarla, no? Ma poi in effetti si può conoscere e mettere in pratica. Questo anche nel mondo dell'etica sociale, no? Non solo a livello individuale, ma sociale. Immagino qui il ruolo dell'assistente sociale, quanto è importante in questi problemi, no? Eccetera, no? Per alleviare tutti gli ostacoli che si frappongono all'acquisizione del consenso. Questo lo prevede, questa acquisizione del consenso, anche il codice deontologico, no? E quindi qui una serie di problemi, come quando informare il paziente, entro quali limiti, ecco l'informazione, come quando informare, come quando, non se informare, abbiamo detto pregiudiziale, come quando, entro quali limiti fornire l'informazione. Chi deve avere la responsabilità di informare il paziente? Il medico anzitutto. E quali rapporti deve avere il medico con i familiari? Come documentare che le informazioni sono state recepite? E questo è molto importante, no? E dunque, questo è decisivo questo aspetto, no? Naturalmente qui, allora, a livello di comunicazione, di come erogare questa informazione, già Engelhardt distingueva tre tipi di comunicazione, di informazione, e quindi circa la modalità di comunicarla. È uno standard professionale, in base ad essere, che appunto, quindi parlare in termini tecnici, con la terminologia scientifica, eccetera, no? E questo ovviamente sì, è molto importante, ma come dire, il medico la userà con parsimonia, anzi, non la userà con il paziente, la userà per le cartelle cliniche. Uno standard soggettivo, si basa sul dovere di spiegare al paziente, e di dare tutte quelle informazioni per il suo caso, per le procedure, per la diagnosi, per i rischi, per i pericoli. Insomma, un'informazione, come dire, soggettiva, commisurata al grado di comprensione, la psicologia del malato, la sua situazione, eccetera, eccetera. Quindi, considerando la situazione del soggetto, che in quel caso si è davanti. E quindi in questo caso, per esempio, come dire, se qualche volta è necessario il dialetto per comunicare col malato in modo che quell'informazione vada a buon fine, lo usi pure il medico. Perché qual è lo scopo? Perché il malato, sulla base di quell'informazione, possa decidere insieme al medico. E poi, infine, il terzo tipo di comunicazione è quindi dove somministrare queste informazioni è come dire, l'ideale. E a volte viene anche reattuato, no? Noi ci accontenteremo del secondo, quello l'informazione e la comunicazione soggettiva, nel senso di adeguarsi allo standard soggettivo, escludere quella professionale e scientifica, quello soggettivo, e lo stato empatico, no? Che è basato sulla compassione, cioè in cui il malato informerebbe il medico con questo atteggiamento. Se io fossi al posto del malato, cosa farei? Che tipo di informazione richiederei? Quindi combattendo insieme, condividendo. È lo stato dell'empatia. Naturalmente ci rendiamo conto che questo, come dire, è molto complicato. Ma non sarebbe irraggiungibile, tutt'altro. Ma per molte ragioni pratiche che voi intuite è molto complesso. In alcune situazioni lo si raggiunge, no? Però almeno accontentiamoci che sia adeguatamente fornita l'informazione nello standard soggettivo. Bene, arrivederci alla prossima.